ad alta voce. Massimo Popolizio legge Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini.
Era un bel dopo pranzo, un po' prima di Pasqua, con un sole tiepido e un vento ancora freschetto che faceva screpolare la pelle. In fondo alla marana, accanto alla chiavica, Tommaso si alzò, si tirò sui pantaloni e, allacciandosi la cinta e dicendo i morti contro le breccole e i zeppi, cominciò a salire per la scarpata. S'era tutto impiastrato le scarpe di pantano, nero, impuzzolito, pareva di venir su dalla buca di qualche vulcano, con in fondo un po' d'acqua, nera pure questa. Intorno, tra dei tappeti d'erba acquatica e di muffa, zompicchiava già qualche ranocchia, tranquilla, come se si trovasse in mezzo a tutta campagna. Eppure qualche insetto c'era qua e là, qualche primo insettuccio con le ali, di primavera. Tommasino arrivò in cima, chiaviò le scarpe tutte piene di breccia e, imputurniato, si mise a sedere e se le levò. Le ripulì cantando, se le rinfilò e cominciò a pedalare in direzione delle sette chiese. Passò docile docile il viale Cristoforo Colombo ed entrò nella spianata verso la Garbatella. Era una spianata lunga quasi un chilometro, con in mezzo qualche muretto sfranto, intorno tutte file di palazzoni appena costruiti di 6-7 piani e con delle palazzine solo nel lato più lungo, per via Maria Adelaide Garibaldi. Ci giocavano a pallone poco poco un centinaio di ragazzi. Proprio in quel momento sbucò dalla Cristoforo Colombo l'auto della Chiappacani, passò davanti all'ammucchiate di Don Guanelle, imboccò via Anna Maria Taigi e s'andò a fermare davanti a un palazzone un poco più su. Tutti i ragazzini, sbociandosi, gli corsero appresso, seguiti dai più grossi, curiosi pure loro come scimmie. Già dai cortili lì attorno erano corsi altri ragazzini e si formò davanti al portone tutto un assembramento di mocciosi. Tra questi però c'erano delle ragazzette, tutte pettinate come le attrici, con la chioma che gli cadeva giù liscia o a coda di cavallo, sopra i golfetti. Tommaso, scorgendole, s'accostò, mentre intanto il capoccia era entrato svelto svelto e s'era incamminato giù per il cortile, stretto e lungo, in mezzo ai lotti. Facendo l'indifferente, Tommaso si mise in mezzo alla caciara dei pipelletti, proprio dietro due tre zozze che, tenendosi acciambellonate, allungavano il collo verso il cortile. Piano piano, fingendo di guardare pure lui verso il cortile, s'accostò alla più grande, tenendo le mani in saccoccia e con le nocche dietro la tela logra e leggera dei pantaloni, cominciò un po' a paccare. Quella se ne avvide subito e cominciò a fare gli occhi al purè, guardando un po' verso il cortile e un po' verso la strada, con certi scatti di testa, tic da una parte, tic dall'altra, che parevano quelli di una gallina quando becca per terra. La coda di cavallo sbatteva da una parte e dall'altra, dritta, sopra il collettino rosso. Con la scusa di guardare verso la strada, dava qualche occhiata dietro a Tommaso, che se ne stava lì, fiacco fiacco e ammusato, con le nocche ritte, ma come se lui non esistesse nemmeno, fosse d'aria, come gli angeli. Il solicello, da in mezzo al cielo, illuminava dolce dolce il caseggiato. Lì era riparato dall'aria e tutto, dai marciapiedi agli alberelli tra i lotti, era dorato e tiepido. Quando ecco che finalmente qualcosa risultò in fondo al cortile, a fianco dei zappi di pietra per i bucati e delle aiuole secche. Era un gruppetto che veniva avanti a passo de marcia. In testa c'era il capoccia con l'aiutante, dietro due belle fardone coi zinali neri che sgambavano tutte eccitate. Il capoccia teneva in mano come una lenza, lunga, proprio come quelle che usano i pescatori sul Tevere, ma anziché il filo pendeva dalla cima una striscia di cuoio. All'altro capo di questa striscia era attaccato, per il collo, un cosetto buffo che veniva avanti trotticchiando tic 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 su delle zampette da grillo. Era un cagnoletto nero, piccolo piccolo, un bastardo, tutto riccio, con dei ciuffetti di ricci neri alle zampe. Era costretto, con le due mecche dietro, a camminare alla svelta, facendo ogni tanto qualche corsetta per stare appresso al capoccia. E alle volte, appeso a quella specie di lenza, faceva qualche metro sollevato da terra, come un pescetto. Appena il gruppo arrivò, a tutta Callara di fronte all'entrata, dal mucchio di gente che stava lì in attesa, si sentì solamente ridere. «Ah, vedi!» strillavano i ragazzini tutti divertiti, più che delusi, alla vista di quel fregnetto che arrivava. Il cane, vedendo tutta quella gente che stava ad attenderlo all'uscita e tutti quegli occhi puntati su di lui, ebbe come un momento di incertezza. Si impuntò, guardandosi attorno, con una zampetta alzata, ma uno strattone della lenza lo sollevò di peso e lui dovette riprendere la marcia correndo, con le zampette che si muovevano tanto svelte che quasi non si vedevano. Però, con tutto che andasse così all'impresca, si continuava a guardare intorno e anzi puntava addirittura gli occhi sulla gente che lo stava ad aspettare, ma si vedeva che provava vergogna con quegli occhioni neri che tra il pelame gli luccicavano osservando qua e là, e cercava di nascondere la sua vergogna e la sua mortificazione prendendo un'aria quasi allegra. Pareva che sorridesse alla gente che lo guardava per far vedere che non gli succedeva niente di brutto, ma che anzi lui era quasi contento. Passò così, mezzo strozzato dalla striscia di cuoio, in mezzo al pubblico, tutto impettito e scodazzante. Solo come fu vicino vicino, tra i piedi della gente, si potò vedere che aveva la schiena tutta spelacchiata, con dei pezzi di pelle grigia e rognosa, tra qualche rado ciuffetto di riccioletti neri. Il capoccia lo fece quasi volare fin presso al camioncino, dove gli altri carcerati raspavano con le zampe contro la parete e respiravano forte. Il camioncino ingranò la marcia e partì. Dopo poco, tutti o quasi, ridendo, se n'erano andati. I maschi alla spianata, le ragazzine per i marciapiedi lì attorno, sotto casa, al sole. Ma le due mecche che avevano seguito il cagnolino se ne restarono ancora lì, al portone. Tommasino, sempre più arrazzato e tossicchiando per l'emozione, s'avvicinò e s'appoggiò contro il muretto con un piede contro la parete sfregolata e una mano in saccoccia. Le due se ne stavano lì a chiacchierare, tutte allegre, tranquille, tranquille, come se manco per niente su casa le madri le stessero ad aspettare, e si godevano il sole e l'aria aperta. «Stezzuzzi!» ripensò Tommaso, guardandole a schifio, tutto congestionato. Una era una piccoletta, nera come un'africana, coi capelli stesi, duzzinne piccole a punta sotto la blusa estiva e un sedere basso e tosto che le arrivava quasi ai talloni. Ma questa Tommaso non si illudeva neanche a guardarla, ne era troppo caruccia e scafata per lui. L'aveva sgamato da Chito, andava bene quell'altra, che era pure lei una bassetta, ma grossa, robusta, quasi come un maschio, coi capelli arricciati dalla permanente che le stavano alti e come intostati tutto intorno alla faccia, rossa e quadra. Loro due se n'erano accorte subito di Tommaso, ma non lo filavano per niente. Se ne stavano lì, all'impiedi, facendo le chiacchiere che fanno le donne. Siccome si trovavano, come erano per casa, un po' leggere e stramiciate, tremavano per il freschetto. L'africana ci aveva il raffreddore, ma pareva tutta soddisfatta della sua voce chiusa e un po' secca che le veniva fuori dal naso otturato con le narici rosse. L'altra, Irene, la stava ad ascoltare mezza intirizzita, tenendo stretti i gomiti contro i fianchi, le braccia contro le zinne e le mani congiunte. Stava un po' piegata in avanti e rannicchiata, con la testa tra le spalle, le punte dei piedi rivolte tutte e due in dentro, le cosce attaccate e la pancia ritirata. Tommaso, muto come una cella, levò dalla saccoccia una sigaretta, se l'accese con calma e cominciò a fumare a boccate lente e misurate. Le due erano un po' smaniose, ridevano strofinandosi con le mani sulle spalle e sulle zinne per il freschetto che sentivano. L'africanetta era diventata seria e frettolosa, battendo un po' i piedi a terra come per riscaldarseli dentro le scarpette con lo scollo scalcagnate. Fece:
«Aire, io te saluto, sa?»
Aveva preso proprio una decisione definitiva, si vedeva, era inutile discutere.
«Che te ne vai?»
fece Irene, tanto per dire. L'africanetta fece come un piccolo inchino, piegandosi sul ginocchio destro e tirando un po' indietro di scatto l'altra gamba.
«No, e capirai», fece, «sto qua, ecco tutto quello che c'è stato a fare su casa».
Era quasi dispettosa e impermalita, ma cambiò subito tono e si rifece tutta confidenziale e carina, malgrado la prescia.
«Ciao, Irene», fece, «se vedemo più dopo».
Tutta fiera per la sua voce raffreddata e per la prescia che ci aveva, prese la corsa e si tirò appresso il chiappo, basso e grosso, gettando le gambe come fanno le donne quando corrono, che pare che si stacchino dal corpo, e tenendo le braccia coi gomiti contro i fianchi, come un paio da lucce spennacchiate. Ci mise mezz'ora per arrivare, con quella corsa, al marciapiedino in fondo al cortile e a sparire dentro la porta di un lotto. Allora Tommaso ebbe un colpo di genio. Guardò l'altra, ridendo con la sua faccia tonda e unta, e osservò pensosamente:
«E sì, non era che venivo qua a Garbatella da un amico mio e non mi fermavo a guardare i ragazzini a giocare a pallone, e poi non c'era il fatto della chiappa cani? E quando se saressimo incontrati, noi due?»
Era soddisfatto per questa considerazione filosofica. Non disse, era regolare, che alla spianata s'era fermato per guardare sotto le femmine e non i ragazzini che giocavano al pallone. Nemmeno, e pensò bene, che fosse il caso di dire chi era quell'amico suo che era venuto a trovare e che era un certo Settimio Augusto, un giudio che abitava nelle case nuove dietro a Cristoforo Colombo. Ogni tanto gli dava una mano a portare il carrettino, rimediando così qualche piotta. E apposta non ne parlò con lei, perché con quelle quattro piotte che aveva in saccoccia già s'era apparecchiato tutto il programma.
«Perché?»
fece Irene alla fine del discorso filosofico di Tommaso, facendo l'ingenua, la brava ragazza di casa, che non sa niente di queste cose e manco ci pensa. Tommaso la lasciava fare, perché tanto pure lui stava a fare il bravo ragazzo.
«Perché?» disse. «Oh, hai visto mai le fatalità? Come sono?»
Di fronte al fenomeno della fatalità, a Irene non restò che stare zitta, ma tacendo, tutta carigona, voleva dire due cose.
«E beh, ecco questo, insieme. E ciò so, ciò so».
Insomma, non si voleva proprio sbilanciare. Tommaso, dal canto suo, le si accostò d'un passo, con la faccia tutta tinta di rosso sui cigolini. Guardava fisso, con gli occhi diventati stretti come due taglietti per il sorriso che gli gonfiava le ganasse sotto l'unto. Squadrandola così, chiese, come chiedesse tanto per chiedere, disinteressato:
«Che fanno a Garbatella stasera?»
«Er Quo Vadis», fece sverta Irene, come contenta di dare una buona notizia. «Un bel lavoro, ammazza», fece lui, competente e altrettanto contento di ricevere una notizia al dritto. Stette un attimo zitto, col sorriso che gli si caricava e si faceva più paraculo.
«Perché ci andiamo insieme domani, che è domenica?» chiese, provandoci,
che tanto Irene già se lo doveva aspettare. Irene si rabbuiò in faccia, fece una specie di riverenza. Pure lei, tutta seria, ammusata e quasi severa,
«Non posso», disse, quasi tristemente, alludendo a certi fatti, pure questi fatali, della sua vita.
Ma che dicesse subito che ci veniva, certamente era impossibile. Questa era una cosa capita. Tommaso, perciò, non insistette subito. Anzi, si mostrò comprensivo ed esperto delle cose della vita. Uno che sa quanto è difficile per una ragazza avere un po' di libertà in famiglia e nei riguardi della gente e dei vicini di casa. Strinse tra le dita il mozzone e, con una schicchera, lo fece volare via sul marciapiede.
Lasciò perdere il discorso sul cinema e domandò: «Che lavora lei, signori?»
«No, sto a casa. Hai voglia a lavorare?» disse mesta Irene.
«Proprio donna di casa, allora», disse Tommaso, facendo sempre il bravo ragazzo. Disse Irene. «E suo padre che fa?» si informò Tommaso con discrezione. Irene s'ammusò e disse con un soffio di voce, tutta dignitosa, «Impiegato comunale». A Tommaso brillarono gli occhi per la lieta sorpresa. «Pure il mio!» esclamò. Questa cosa li univa ancora di più, gli dava più confidenza, e ne erano tutti e due commossi e contenti. «Eppure mio fratello lavora», disse poi Tommaso, «desarto». «Io», aggiunse Amaro, «ma datta a fare il commesso, m'ho fatto il secondo avviamento a Tiburtino e mo spero d'avere un posto meglio. Sto aspettando una risposta». Tacque un momento, perdendo tempo ad accendersi un'altra sigaretta, e poi, fumando, la guardò un pochetto in silenzio, con la domanda che doveva fare già dipinta in faccia. «Allora, domani?» disse. «Non se ne fa proprio niente?» Stavolta Irene si mostrò subito un po' meno negativa. «Me sa de no», fece. «E perché?» chiese innocente Tommaso. Irene stette sopra pensiero e poi scosse di nuovo la testa. «No, no, no, no», fece. «E perché?» ci riocò Tommaso. «Se vedemo qua, a fermata dell'11, andiamo diretti al cinema. E che c'è de male?» «Non so», fece Irene, «dipende». «E da che?» esclamò Tommaso, semplice e ingenuo come un angioletto. «Lei mi può aspettare, se vuole», fece Irene, «domani verso 4, lì a fermata dei tramvi. Si è che mi padre esce e che la negretta, amica mia, va a trovare sua cugina all'alberone, allora io a mia madre gli posso mettere una scusa e forse ci posso venire alla puntata». Tommaso era tutto rosso per l'emozione. «Io posso aspettare 2 ore», fece. «Che c'entra? Basta che lei ci viene». «Oh», disse Irene, premendo la scucchia contro la gola. «Sì, posso, vengo. E sì, no, eccola lì». Ma si vedeva che veniva. Beh, si fece tutta un botto, pure lei. Come prima la negretta, seria, presciolosa e un po' misteriosa. «Mo' è tardi e me ne devo andare», disse. «Arrivederci». E allungò un po' impacciata la mano grossa e rossa. Tommaso capì pure questa volta, da uomo di vita, e non insistette. «Arrivederla», fece, stringendole la mano, con una lunga occhiata. Si separarono così, e lui stette a guardarla che attraversava il cortile alla scappa e via, ma senza correre, tutta dignitosa, con la permanente che le andava su e giù. Come fu in fondo, capendo che lui la stava ad osservare, non resistette e fece qualche piccola corsetta, fingendo di avere fretta di salire in casa e smuovendosi tutta, vergognosa di sentirsi osservata dal di dietro, coi gomiti un po' sdruciti e le scarpe sfondate. Quando scomparve in fondo a un angolo, Tommaso prese e se ne andò fumando, cacciando le mani in saccoccia con aria da fio da una buona donna. Pensava solo al giorno dopo, e ce n'ebbe tempo di pensarci, per più di 2 ore, che quasi era venuto notte, perché se n'era andato a fette fino alla Tiburtina, per salvare i soldi del tram.
Massimo Papolizio ha letto Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini. Ad alta voce è un programma a cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.